Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e politica africana e internazionale curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM Modena Reggio. Oggi parliamo del Libano, un paese le cui notizie arrivano spesso anche sui nostri giornali e non sono quasi mai buone notizie. Il Libano è un paese piccolo, meno della metà dell'Emilia-Romagna, in cui vivono 6 milioni e 800 mila persone, ma solo 4 milioni e 800 mila sono libanesi. 1 milione e 500 mila sono rifugiati siriani, circa 500 mila sono rifugiati palestinesi, 20 mila sono rifugiati di altre nazionalità, soprattutto iracheni e sudanesi. A riportare il Libano alla ribalta, ultimamente, è stata la devastante esplosione avvenuta nel porto della capitale Beirut il 4 agosto scorso. Sono esplose 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che giacevano in un deposito al porto dal 2013. Pare fossero state sequestrate ad un cargo russo diretto in Mozambico. Il cargo, in panne, fu abbandonato, l'equipaggio si disperse e il carico fu sequestrato. L'esplosione è stata così forte che a Cipro, 240 km di distanza, è stata avvertita e registrata dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3,5. Il nitrato di ammonio non esplode da solo, deve essere innescato da altre sostanze. Infatti, nello stesso hangar pare fossero depositati fuochi di artificio e sostanze esplosive. Più volte era stato fatto notare alle autorità come conservare quelle sostanze al porto non fosse una buona idea. Senza risultato. Simili livelli di negligenza e di inerzia sembrano incredibili. A renderli credibili ci sono più di 200 morti, più di 6.500 feriti, più di 300.000 persone rimaste senza casa, danni per miliardi di euro. Il Libano importa quasi tutto, cibo compreso, e il porto di Beirut è, o meglio era, la porta di entrata principale per le importazioni. In un articolo sull'Economist è apparsa una domanda: quale governo potrebbe lasciare per più di 6 anni 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio nel deposito di un porto? La domanda era retorica e la risposta scontata: il governo del Libano. Nei 195 paesi indipendenti che esistono al mondo è facile trovare pessimi governi. Quello del Libano se la batte coi peggiori. Spende 2 miliardi di euro all'anno per foraggiare una compagnia elettrica proverbialmente incapace di fornire elettricità in modo accettabile. L'acqua è per lo più imbevibile e la sua fornitura è incostante. Nel 2015 venne chiusa la discarica principale ai margini della capitale senza una soluzione alternativa. I rifiuti si accumularono per le strade, alberghi e imprese presero a gettarli in mare, inquinando acque e spiagge. Quando lo scorso ottobre enormi incendi sono scoppiati sui monti occidentali del paese, si è scoperto che gli elicotteri dei pompieri erano fuori uso. In compenso, i cannoni ad acqua usati dalla polizia per far fronte alle dimostrazioni popolari funzionavano perfettamente. Per anni la banca centrale ha tenuto la lira libanese legata al dollaro. Lo ha fatto con una gigantesca truffa di Stato. Si procurava fondi ottenendo prestiti ad interessi sempre più alti che non riusciva a pagare se non sottoscrivendo nuovi prestiti con interessi ancora più alti. Non poteva reggere e infatti non ha retto. Quando gli investitori hanno smesso di abboccare, il primo ministro Hassan Diab è stato costretto in marzo a dichiarare che il paese non era più in grado di pagare i debiti. Le banche hanno bloccato i prelievi in dollari, la lira libanese ha perso l'80% del suo valore, l'inflazione galoppa attorno al 90%, 250% per i generi alimentari. Il debito pubblico si aggira attorno al 170% del prodotto interno lordo. Si prevede che entro la fine dell'anno 7 libanesi su 10 vivranno al di sotto della soglia di povertà. Molti cittadini sono ridotti al baratto. Sui social si leggono annunci di questo tipo: si scambia un vestito da donna mai usato con detergenti e cibo per bambini. Come si è potuti arrivare a questo punto in un paese che un tempo veniva giudicato un paradiso e la cui capitale era definita la Parigi del Medio Oriente? Vediamo. Geografia. Il Libano confina con la Siria e Israele, due vicini molto scomodi. Storia. Al crollo dell'impero ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale, la Francia ottenne dalla Società delle Nazioni un mandato sui territori che oggi costituiscono Siria e Libano. La divisione dei due paesi non esisteva. Fu creata dalla Francia, che unì cinque province a formare il Libano odierno, nato ufficialmente come tale nel 1926. La popolazione libanese è solcata da profonde linee di frattura di carattere religioso. Ci sono 18 diversi gruppi religiosi, 4 musulmani, 12 cristiani, più i drusi musulmani ritenuti eretici sia dai sunniti che dagli sciiti, e una piccola minoranza di religione giudaica. Nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, con la Francia occupata dai nazisti e il Medio Oriente occupato dagli inglesi, nel Libano venne stilato un accordo in base al quale le maggiori cariche dello Stato venivano assegnate con criteri di appartenenza religiosa. Il presidente sarebbe stato un cristiano maronita, il primo ministro un musulmano sunnita e il presidente del Parlamento un musulmano sciita, e così via per le altre cariche. Questo accordo, rispettato anche se mai scritto, fu aggiornato, come vedremo, nel 1990. Nel 1948 fu fondato lo Stato di Israele. Circa 750.000 palestinesi furono costretti a lasciare le loro case e a rifugiarsi nei paesi vicini. Di questi, 150.000 furono accettati in Libano. Questo fu un primo scossone al fragile equilibrio fra le varie fazioni religiose. Parentesi. Sono passati 72 anni. I rifugiati palestinesi sono ancora rifugiati. Il loro problema non è stato risolto. Difficile prevedere quando e se lo sarà. Quelli palestinesi sono i rifugiati più vecchi del mondo e in 72 anni sono aumentati di numero. Oggi sono circa 5 milioni e 500 mila. In Libano ne sono registrati circa 500 mila. Chiusa per ora questa dolorosa parentesi. Alcune centinaia di migliaia di palestinesi andarono in Giordania. Nel 1970, in seguito al tristemente famoso Settembre Nero, migliaia di palestinesi furono costretti a lasciare la Giordania. Circa 300.000, abbondantemente armati, andarono in Libano e contribuirono a far aumentare progressivamente le tensioni interne ed esterne che sfociarono in una sanguinosa guerra civile che scoppiò nel 1975 e si risolse solo 15 anni dopo, nel 1990. A prolungare ed aggravare il conflitto contribuirono i bellicosi vicini. La Siria occupò la parte centrale e settentrionale del paese con una forza di pace approvata dai paesi arabi che in realtà era una forza di occupazione. Israele occupò una zona meridionale vicina al suo confine. Dopo la rivoluzione khomeinista del 1979, anche l'Iran intervenne nella guerra civile libanese. Questo intervento portò alla fondazione di Hezbollah, il Partito di Dio, tuttora protagonista della vita politica libanese. Fa parte del governo e ha un proprio esercito. Inoltre ci furono ingerenze degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e degli Stati Arabi del Golfo. Dal 1978 è presente in Libano anche una forza di pace delle Nazioni Unite, l'UNIFIL, ora guidata dal generale italiano Stefano Del Col. L'occupazione militare di Israele ebbe fine nel 2000, quella siriana nel 2005, in seguito ad imponenti dimostrazioni popolari che fecero seguito all'assassinio del primo ministro Rafik Hariri, fatto saltare in aria con 3.000 kg di esplosivo il giorno di San Valentino del 2005. Hezbollah e la Siria sono stati sempre ritenuti responsabili di quell'attentato. Il 18 agosto scorso, il Tribunale Speciale per il Libano, con sede in Olanda, ha emesso una sentenza secondo la quale Siria ed Hezbollah avevano interesse ad assassinare Hariri, ma non ci sono prove della loro diretta colpevolezza. Nel 2006, in seguito al rapimento di due suoi militari e al lancio di vari missili da parte di militanti di Hezbollah, Israele dette inizio alla cosiddetta seconda guerra israelo-libanese. Durò 34 giorni e fece circa 6.000 morti e quasi 1 milione di sfollati. Alcune aree del sud del Libano sono tuttora inabitabili a causa di numerose bombe inesplose. La guerra civile fece circa 150.000 vittime, devastò il paese e spinse migliaia di libanesi a emigrare, dando vita alla cosiddetta diaspora libanese. Secondo varie stime, i cittadini libanesi all'estero sarebbero 1.200.000. Se si aggiungono coloro che hanno origini libanesi pur non avendo la cittadinanza libanese, si arriva a 8-10 milioni di persone. Nel 2018 questo esercito di emigrati ha inviato in Libano rimesse per circa 7 miliardi di euro, una boccata di ossigeno per l'economia libanese e soprattutto per le famiglie degli emigrati. Il Covid-19 ha fatto diminuire significativamente le rimesse degli emigranti in tutto il mondo, Libano incluso. Alla fine della guerra civile, nel 1990, l'accordo del 1943 è stato riveduto per accontentare tutte le 18 confessioni religiose presenti nel paese. I 128 seggi parlamentari, gli incarichi di governo, gli incarichi pubblici sono tutti suddivisi ed assegnati per quote. Il merito e la competenza non contano. Conta l'appartenenza a un gruppo religioso, conta la consistenza di quel gruppo e conta l'imperante clientelismo. Dopo l'esplosione del 4 agosto e le proteste, il primo ministro Hassan Diab si è dimesso. Il 31 agosto è stato scelto un nuovo primo ministro. Si tratta di Mustafa Adib, che dal 2013 era l'ambasciatore libanese in Germania. Dovrebbe attuare riforme radicali, contrarie agli interessi delle stesse persone, degli stessi partiti, degli stessi gruppi religiosi che dovrebbero approvarle. Difficile pensare che il suo governo possa essere diverso da quello dei suoi predecessori. Il nuovo primo ministro e il suo governo dovranno ottenere la fiducia di un parlamento diviso da interessi contrastanti, dove l'unico interesse che pare non sia preso in considerazione è quello del paese. A causa delle schermaglie politiche ci sono voluti 9 anni per organizzare le elezioni parlamentari del 2018, 2 anni per nominare un presidente. Prima ancora, fra il 2005 e il 2017, sono serviti 12 anni per approvare una legge di bilancio. Sembra assurdo. È assurdo, ma è vero. I signori della guerra e i loro accoliti, che hanno martoriato il paese per 15 anni, sono gli stessi che si spartiscono le spoglie del paese oggi. Il 6 agosto, 2 giorni dopo l'esplosione al porto, il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato Beirut. Ha incontrato il presidente e il primo ministro. Soprattutto ha passeggiato fra la folla, parlato con la gente che lo ha accolto e osannato come un salvatore. Ha affermato che arriveranno aiuti, ma dovranno essere condizionati a profondi cambiamenti istituzionali e politici che lui ha promesso di proporre ai dirigenti libanesi. «Lancerò una nuova iniziativa politica», ha affermato, «per cambiare il sistema, porre fine alle divisioni, combattere la corruzione». Ha anche promesso che sarebbe tornato per assicurarsi che gli aiuti, almeno quelli francesi, siano usati correttamente e non cadano nelle mani dei corrotti. Infatti, è tornato in Libano il 31 agosto, ha incontrato le autorità e ha parlato della necessità di cambiare il sistema di governo confessionale del paese. Questo è sacrosantamente vero, ma che lo dica un presidente francese. In altre circostanze, da qualsiasi altra parte, un simile comportamento sarebbe stato immediatamente bollato come una intollerabile ingerenza negli affari interni del paese. In questo caso non è andata così. Nemmeno i politici, temendo una popolazione infuriata, hanno osato parlare di ingerenza. Tanto è il disgusto per la classe dirigente che le parole di Macron sono state accolte come una sorta di ancora di salvezza. come un barlume di speranza. Quanto questa speranza si tradurrà in realtà, ce lo diranno le prossime settimane e i prossimi mesi. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.